Allora, ciao Francesco, sei ancora in onda, vero? Che non ti sento.
Sì, sono ecco, ancora
ecco. Allora, allora, c'è la seconda parte, ce l'avevamo pensato un po' così, cioè, entrare nel merito di alcune, di alcuni, diciamo, dei nodi importanti della riforma, scusa, della finanziaria. Ricordiamo che agli ascoltatori che si collegano adesso, stiamo parlando e discutendo della finanziaria come la principale, cioè in quanto la principale motivazione che ci porta allo sciopero generale del 29. Allora, entrando nel merito appunto della finanziaria, diciamo che si vedono solo dei tagli, tanti e solo tagli, come avevamo detto prima, una scelta politica che abbiamo già spiegato, poi fra l'altro appunto con tante retoriche sulla tenuta del ceto medio che avevamo già detto prima, però magari è meglio entrare bene nel merito anche di quella che è in parte la retorica e in parte i tagli. Allora, faccio un elenco breve e poi ti affido la parola su quelli che sono i tagli, diciamo, principali che abbiamo visto su dei settori sociali che sono ormai all'ordine del giorno per la loro diciamo tenuta di sistema, non solo una tenuta, cioè parliamo ormai di una tenuta strutturale che sta venendo meno. Il primo esempio è la sanità, ok? La sanità ha dei tagli, allora un incremento di solo 1,3 miliardi contro i 3,5 miliardi che erano annunciati e che servirebbero alla tenuta minima del sistema sanitario. Questo lo dice la Fondazione Gimbe, ma anche altri studi su quello che è la tenuta del sistema sanitario. Ultimamente, insomma, lo sciopero, anzi negli ultimi anni l'aumento dello sciopero della sanità lo dice chiaramente, dalle promesse fatte dopo il Covid per cui la sanità doveva essere uno degli elementi trainanti per la prevenzione eccetera eccetera, adesso è diventata addirittura un, diciamo, se non la penultima ruota del carro del sistema sociale. Poi c'è c'è la scuola e l'università, c'è 5.660 docenti, diciamo, tagliati e 2.174 personale ATA in meno. Fra l'altro ricordiamo che anche qui le figure precarie sono in aumento, addirittura facendo un calcolo sull'università, per esempio, in cui ci stanno anche lì 500 milioni in meno, con una riforma, cioè, con una riforma che si accompagna alla finanziaria, quella della Bernini, per cui aumenteranno ancora di più i ruoli precarizzanti, diciamo pre-ruolo, cioè i post-doc, diciamo. Cioè noi vediamo che negli ultimi anni la precarietà non si è stabilizzata, anzi diventa quasi un elemento strutturale per l'organizzazione del lavoro, dei servizi sociali in generale, quindi dalla sanità alla scuola, ai trasporti, anche adesso ci arriviamo, addirittura in università si diceva il 40% della didattica e del personale universitario ormai è precario, a scuola siamo più o meno negli stessi parametri, anche se mi pare di più, nella sanità addirittura non riescono neanche a trovare i precari ed il personale e si affidano a chiamate addirittura estere, i famosi medici indiani che dovrebbero venire in Italia e quant'altro, con degli stipendi comunque bassi, perché alla fine questo rimane la questione salariale che tu accennavi e in cui a cui ti lascio, ricordando sempre un blocco del turnover nelle assunzioni della pubblica amministrazione del 75%. Io mi sono incentrato molto sulla pubblica amministrazione perché diciamo racchiude poi la parte essenziale dei servizi sociali, per cui pagando le tasse poi in teoria dovremmo usufruire o comunque di quello che è l'istituzione dell'organizzazione portante del welfare che era e che non c'è più. Poi c'è tutta la parte dell'economia privata in cui invece, come già abbiamo detto prima, alcuni settori vanno avanti, altri crollano miseramente, come il settore auto per esempio, in cui c'è la diatriba appunto fra l'economia green, cioè fra la spinta accelerata dell'economia green eccetera, in cui anche qui sulla finanziaria si ridiscute se mettere incentivi o meno. Questa volta non sono stati messi perché giustamente veramente poi sarebbe stato troppo anche reggerla, diciamo, politicamente, soprattutto qui in Italia, quando la Fiat va via e poi chiede solo incentivi. Ma questo non accade solo per l'auto, accade per la maggior parte dell'industria, diciamo, privata. Ti lascio l'intervento su queste riflessioni, poi se vuoi aggiungere anche altro su altri settori eccetera, Francesco.
Allora, Dario, diciamo che sei stato molto esaustivo nel mostrare i lati più sostanziali di questa manovra. E anche io, obiettivamente, da persona che vive in questo mondo, ribadisco ancora una volta, essendo lavoratore, avendo dei figli, insomma, un po' rabbrividisco, perché l'analisi politica ovviamente non può che non passare attraverso le nostre esperienze personali, per cui quando quei numeri che tu hai elencato, se non sbaglio, 5.300 posti di lavoro in meno nella scuola, 2.174 tra il personale tecnico e amministrativo, queste sono le stime, potranno sbagliare di un 10%, di un 20%, comunque si tratta di una roba molto pesante, tagli per 11 miliardi di anni nei prossimi anni, insomma, e non è che la vediamo molto bene, non è una situazione che, indipendentemente dal colore politico, però la facciamo finta di essere semplici persone che cercano di capire quello che gli succederà domani, quando dovranno portare i bambini a scuola o quando dovranno chiamare per prenotare un'ecografia. E purtroppo sono cose che già vediamo. Per cui tutto ciò, è importante sempre dirlo, va a calarsi in una situazione in cui i servizi pubblici sono completamente al collasso, e questo probabilmente sarà l'ultimo colpo anche per dare il là a quelle istanze di autonomia differenziata, cosa che non abbiamo affrontato perché non era l'oggetto di questa trasmissione, ma rimane cruciale, cioè creare quel malcontento tale per cui alla fine tanto peggio di così non può andare, perché questa riforma deve fare qualcosa di peggio di quello che è la sanità calabrese, tanto per dire. E noi sappiamo appunto che una parte enorme, cioè c'è una quantità di deroghe che viene data alle regioni che eccede già quella prevista per oggi. Io la cosa che voglio aggiungere, al di là dei numeri che secondo me ecco, dal punto di vista radiofonico non sono utili, sono più utili ragionamenti, per cui i numeri che hai dato secondo me sono sufficienti. Quello che va tenuto in considerazione è il denominatore con cui ho aperto questa discussione con voi, con compagni e compagni che ci ascoltano, ossia il denominatore comune deve essere quello della crisi e del contesto internazionale. Abbiamo chiuso parlando dell'economia di guerra e cerco subito di spiegare il perché. Nel momento in cui il capitale internazionale, facendo esclusione forse solo della Repubblica Popolare Cinese, ha delle difficoltà enormi ad accumulare, e si deve rivolgere alla finanza per riuscire a fare quei profitti, quegli extra profitti così chiamati, per rimanere in piedi, perché è evidente che non siano frutto di produzione di merci e di valore, bensì la gran parte proviene dalla speculazione. È altrettanto evidente che la fonte della ricchezza, che è il lavoro umano, deve continuare a essere vessato. Lo dicevo prima, lì dove ci sono tanti miseri c'è tanta ricchezza, paradossalmente, in una società di classe. E quindi, lo dicevamo all'inizio, il grande incremento che abbiamo sopportato molto male dei prezzi ha ridotto i nostri salari reali a livelli di fame. C'è stata una tendenza all'appiattimento sui livelli di salario minimo enorme, anche l'Istat ha certificato situazioni di povertà che riguarda un numero di famiglie veramente incredibile, soprattutto nel meridione, in cui sono ovviamente coinvolti anche i minori. E parliamo di milioni, di decine di milioni di appartenenti a una delle economie, per quanto in crisi, più importanti del mondo, che è quella italiana. Quindi da questo punto di vista la precarizzazione ha già fatto tanto, cioè la classe dei lavoratori subordinati, come dicono loro, parasubordinati, la classe dominata di fatto, è allo stremo. A parte qualche punta, qualche, diceva Engels, aristocratico proletario, qualcuno che è stato più fortunato degli altri, come gli parla, che fa il professore universitario, che è lavoratore a tutti gli effetti, ma ha un salario molto lontano, fortunatamente per me, dalla linea di povertà. Però c'è stato uno schiacciamento, un effetto polarizzazione di tutti quanti i salari. Così come la bugia che è stata appunto propinata e smentita altrettanto velocemente dal governo in carica, in cui i soldi per la sanità sarebbero aumentati. Se uno fa il calcolo sulla spesa reale, e quindi escludendo, cioè mettendo tutto quanto allo stesso anno in termini di prezzi, emerge che c'è invece una riduzione molto imponente, non è anche qui una novità, però insomma si arriva ai livelli del 2003 in termini di rapporto con il PIL, quindi nulla di quello che viene raccontato. Però torniamo a quello che dicevo prima. I lavoratori sono importanti, li hai impoveriti, probabilmente non si può fare di più. Però c'è un'altra mucca da mungere in Italia, che è quello che molti chiamano il welfare state, ma io non amo questa definizione perché è estremamente imprecisa e fuorviante, vi spiego subito perché. Perché il salario è correttamente divisibile in tre parti. Quello diretto che la busta paga, ma poi anche quello differito che la pensione, cioè quello che prendiamo dopo come salariati, ma anche quello indiretto, che sono le prestazioni sociali. Quindi se il salario diretto è stato attaccato da innanzitutto precarizzazione dei rapporti di lavoro, moltiplicazione dei contratti, finti contratti e tutto quello che sapete molto meglio di me, okay? Una tendenziale poderosa polarizzazione verso situazioni di salario minimo, minimo nel senso vicino alla linea di povertà, non il minimo in termini legali, ed è che ci rimane da mungere qui in Italia. Come si può effettuare un trasferimento netto, no, di plusvalore? È attraverso la riduzione delle prestazioni, che non sono qualcosa che ci cala dall'alto lo Stato, questo è importante sottolineare, ma è qualcosa che appartiene alla classe di lavoratori almeno quanto la busta paga, e il salario differito è quello che noi paghiamo come tasse che ci viene ridato indietro. Siccome non possono agire sul primo elemento, eppure sulle pensioni ormai, come possono agire? È evidente che i margini sono pochi. Allora, per permettere questo trasferimento, qua tripla sottolineatura, di classe, quindi dalla classe subordinata alla classe patronale, bisogna attaccare la parte del salario che è meno sotto controllo, cioè quella che passa attraverso la sanità, la scuola. Io ho viaggiato tanto nella mia vita e mi sono confrontato con colleghi, con persone che vivevano in America, in Asia, ma soprattutto negli Stati Uniti e in Brasile. Chi fa il mio lavoro prende salari diretti, buste paghe molto, molto ampie. Mi ricordo soprattutto un compagno brasiliano, e tra l'altro è intervenuto anche spesso in Italia perché io ho origini italiane. E quello mi diceva: io guadagno bene, ma più della metà del mio salario di netto finisce nelle casse degli asili e delle scuole, perché aveva tre figli e le scuole private rappresentano sostanzialmente, e questo non è una scelta, a meno che appunto tu non sei obbligato ad andare in quelle pubbliche, ti danno quella istruzione minima, ma stiamo parlando di istruzione neanche a livello medio italiano, ma che almeno ti permette di avere un minimo di conoscenza di quello che è il mondo. Quindi parliamo di servizi minimi che già costavano la metà di un salario di un professore universitario, quindi non parliamo di pochi soldi. Quindi attenzione, quando parliamo di riduzione del welfare state sembra quasi che noi siamo nati con un regalo sul collo, no, per niente. Quando parlano dei tagli del cuneo fiscale, che cosa significa? Significa che tu fai risparmiare sostanzialmente l'azienda, che da una parte ti può indebolire, come diceva prima il compagno, abbassando persino il salario, perché tanto ormai le tasse si sono ridotte e quindi io posso richiedere un salario diretto più basso. Ma d'altra parte si risparmia e c'è un trasferimento netto dalle prestazioni salariali indiretti, appunto, indirette, perdonatemi, al capitale. È ovvio che chi si occupa di sanità privata fa i soldi a palate. È ovvio, siamo una popolazione che invecchia, una popolazione che si ammala di più, i tumori stanno aumentando anche nella popolazione giovane. Avete visto, avete provato, sicuramente tutti quelli che ascoltano e chi sta studia, a provare a chiamare, noi abbiamo nel Lazio il CUP, no, una persona di, che è molto vicino, una mia parente stretta, ha provato a chiedere una ecografia non più di una settimana fa. Lei ha avuto un cancro e è sotto, diciamo, sta affrontando cure oncologiche al Policlinico qui a Roma. Per un'ecografia, richiesta era inizio novembre, gli hanno proposto il primo posto disponibile, indovinate un po', maggio 2025. E sappiamo bene che chi è un paziente oncologico non è detto che riesca a vivere così tanto. Ecco, Sardegna, vogliamo parlare della, di ciò che sta avvenendo nelle regioni più marginali, quelle che vediamo di meno, e il fatto che molti dal sud siano costretti, isole incluse, a trasferirsi nel nord per usufruire di questi servizi poi spesso privati e pagati veramente con indebitamento. Questa è la realtà che viviamo, quindi è parte del salario, è per questo che l'attaccano, perché sanno bene coloro che dominano, la classe che domina il sistema, che lì c'è da mungere. Qui io quando vedo poi, insomma, la generosità per esempio dei medici cubani, facevo riferimento anche a quelli indiani, non lo sapevo che anche loro fossero stati coinvolti, ecco, mi rendo conto che noi stiamo perdendo, ma è ovvio che sia così, una, diciamo, una partita cruciale. La partita cruciale che consiste nel fatto che noi abbiamo ancora, per fortuna, delle università che funzionano. Avremo la possibilità di moltiplicare i medici presenti in questo paese, e invece cosa dobbiamo assistere? Dobbiamo assistere a un settore sanitario che era tra i più importanti, almeno negli anni 70, negli anni 80, quando i lavoratori esistevano nell'ottava, ecco, ridotto in condizioni veramente, veramente misere. Io penso che questo sia un punto più importante. Poi è chiaro che si può parlare a lungo della questione dei precari dell'università, aberrante, ma facciamoci un attimo i calcoli su quanti soldi stanno incamerando le telematiche, le università private. Avete idea del livello di sfruttamento che hanno quei poveri miei colleghi che si trovano a fare lezione all'interno di queste macchine da soldi? Avete idea del senso critico che viene minimamente messo in considerazione? Molti miei colleghi mi dicono, io non posso fare nomi ovviamente, immaginerete anche perché, che non si possono dare dei libri da leggere agli studenti, perché gli studenti delle telematiche pagano e si devono laureare. Ecco, stiamo creando questa, diciamo, classe dirigente, perché poi la gran parte di chi può permettersi certe rette appartiene a certe classi, e ci ritroveremo dopo domani, se non già oggi, all'interno dei posti che contano nelle aziende di un'Italia che purtroppo non è unica per carità, ma comunque va in una direzione ben poco auspicabile.
Allora, Chicco, su questo, cioè, allora, sulla questione salariale, come dicevi tu, cioè, cerchiamo di approfondire un po' il ragionamento rispetto anche alle condizioni di lavoro, visto che appunto il sottotitolo di questa trasmissione rimane sempre la questione dello sciopero generale.
Certo.
Allora, tu hai detto chiaramente, diciamo, la mungitura, che è un termine più adatto veramente, perché fa senso anche diciamo di quello che è il plusvalore, adesso avviene, cioè adesso, già dagli anni 90 appunto fino ad oggi, avviene attraverso quello che è lo smantellamento del welfare state, anche detto appunto giustamente salario indiretto. Le pensioni, appunto, è un altro punto di cui parlare, cioè, o perlomeno di cui fare accenno, perché soltanto per prendere per il culo Salvini, no, che voleva smontare la Fornero, eccetera, eccetera, quando poi è arrivato al potere, anzi, non solo ha mantenuto la Fornero, ma ha aumentato anche i coefficienti diciamo pensionistici. Ora chi andrà in pensione dal 2025 prenderà anche meno soldi, meno soldi rispetto a chi va in pensione entro il 2024. Però anche lì, diciamo, la cassaforte delle famiglie, che è quella del padre pensionato, della madre pensionata, eccetera, anche quella riserva lì, appunto, finisce. E la questione del welfare, appunto, come abbiamo già descritto, è in fase non solo di smantellamento, ma ripetiamo, stiamo arrivando ai minimi storici, tali che la strutturalità dell'organizzazione di quei servizi è ormai danneggiata, perché se tu sei costretto a chiamare dei medici indiani per farli venire qui in Italia a lavorare, è il primo caso nella storia, cioè, nel senso, cioè, parliamo del fatto che non sei più in grado di produrre le tue risorse in termini di lavoratori, cioè in termini di competenze qui in Italia, cioè, mi sembra un po' la Grecia, no? Vi ricordate di 10 anni fa, di 15 anni fa? Cioè, quindi, cioè, questi qua sono dei segnali che prendiamo sotto gamba, ma che preoccupano molto, insomma, come hai anche già accennato. Allora, io volevo fare un'altra riflessione, però, perché appunto al peggio non c'è mai fine, no? Lo sfruttamento del salario diretto è ritornato in auge rispetto a quello che è l'organizzazione del lavoro e rispetto anche a quelle che sono i diktat abbastanza chiari, no? Di quelle che sono in management delle principali industrie, no? Prendiamo quella dell'auto come esempio, ma quella serve appunto come esempio perché diciamo, ormai quasi tutti fanno così. C'è un'intensificazione del lavoro che aumenta, una stagnazione dei salari contemporaneamente ad una disoccupazione che in linea teorica rimane stabile, non più preoccupante come prima, ma si tratta di lavoro, appunto, come dicevi tu, più povero e più precario. Quindi qual è il fatto? Che neanche dentro, cioè, il posto di lavoro ci stanno più salari di un certo tipo, e quindi la capacità di contrattazione ormai l'abbiamo persa, perché comunque vediamo per esempio quello che è successo nel comparto pubblico, cioè un aumento dello stipendio che copre neanche la metà del decurtamento dell'inflazione. Quindi cioè, mi immagino che andando avanti così si arrivi ad un punto per cui non so, cioè, non o si lavori comunque, cioè, nel senso, o che la disoccupazione a un certo punto esploda perché la produttività reale non è più capace neanche di andare avanti, perché poi non c'è più consumo, no? Cioè, perché io la questione che mi preoccupa di più adesso, con tutti questi tagli, eccetera, quindi i tagli che fanno sì che i lavoratori poi si rivolgono alle strutture private, quindi anche la privatizzazione, che richiede più soldi rispetto a quelli che sono i servizi pubblici, il tandem circolare fra fra produzione e consumo si spezzi al punto che ad un certo punto o aumenterà, avremo un'esplosione della disoccupazione, oppure avremo un decurtamento del consumo tale che arriveremo a delle soglie di povertà molto molto più ampie di quelle che abbiamo, e lì è uno scenario neanche greco, cioè è uno scenario d'America Latina da questo punto di vista.
Allora, Dario, sono tante le cose anche qui che hai posto. Secondo me un filo comune c'è sempre, lo ribadisco per l'ultima volta, dai, che è quello della crisi, per cui è chiaro che tutte queste considerazioni siano necessariamente dovute a una crisi. Per quale ragione? Perché è vero che la classe dominante vive sulle classi subordinate attraverso il meccanismo semplice del lavoro salariato, quindi è lì che esce fuori il plusvalore e da lì arriva il profitto. È chiaro che nel momento in cui c'è una crisi, purtroppo, non essendoci più abbastanza plusvalore in giro, esistono delle guerre, esistono delle, diciamo, lotte intraclassiste e interclassiste, cioè quella lotta di classi che conosciamo bene, ma anche quella che poi vediamo nei fenomeni bellici, ossia mettiamo il capitale legato al dollaro che si contrappone a quello legato alla Cina, comunque alle valute asiatiche in questo momento. Ok, quindi questo è il primo discorso che c'è da dire, e quindi la preoccupazione che tu hai, nel senso che potrebbe esplodere la disoccupazione e quello che accade in termini di consumo, è qualcosa che secondo me è stato già abbastanza e seriamente preso in considerazione. Però rendiamoci anche conto che un popolo che subisce, no, se è tenuto a bada, come è successo durante il fascismo e in tante altre occasioni, da forme molto coercitive, tutto sommato non è che crei dei problemi enormi al capitale. Io l'idea che mi sono fatto diversi anni fa, più o meno la seguente, purtroppo ho avuto ragione su certi, da certi punti di vista, non tutti per fortuna, è che stiamo entrando progressivamente in una fase dispotica del sistema di capitale, poiché appunto la classe dominante ha necessità assoluta di controllare eventuali dissensi interni. L'abbiamo visto, insomma, lo capiamo ormai che fare opposizione sociale molto più che prima potrebbe implicare che finiamo in galera, perché sono sempre di meno gli spiralli che ci lasciano, e nel momento in cui tu rendi una popolazione impotente da questo punto di vista, la rendi distaccato dalle istituzioni, perché alcune statistiche mostrano che c'è un'enorme disaffezione verso il capitalismo, ma al contempo è più facile immaginare per molti di essi la fine del mondo più che la fine del capitalismo. Ti rendi conto che comunque ci sono, ecco, non c'è un automatismo, aumenta la povertà, aumenta l'incazzatura, ecco qui la rivoluzione, ma al contrario, quello che abbiamo visto anche in ambiti non troppo lontani, ma per esempio il Brasile o gli Stati Uniti, è che quando c'è un malessere generalizzato dovuto a disoccupazione che cresce, classe media che si va a impoverire, viene appunto attratta dal polo negativo, lo definirei io, cioè il lato cattivo di classe, per utilizzare una locuzione che utilizzavamo tanto tempo fa su una rivista, La Contraddizione, e allora quello che è stato il risultato probabilmente non è stata la vincita dell'estrema sinistra o di fenomeni rivoluzionari, bensì la tendenza alla reazione. E questo è quello che vuole il sistema, è evidente che stia tendendo ormai dappertutto a favorire, intendo la classe che domina, quindi il capitale, forme di dominio molto meno democratiche. In altri termini, la democrazia nel 2024 in Occidente, nel famoso Occidente democratico, possiamo anche dirlo, è un po' stancato la classe dominante. La classe dominante, così come un secolo fa, vuole qualcuno che dirigga con la barra dritta. Ricordiamoci che i provvedimenti, tanto per dirne qualcuno, di Mussolini erano chiaramente anti-operai, e quindi nessuno protestava lì, e col pugno di ferro chiaramente le proteste si reprimevano, lo sappiamo bene, inutile che ne parli io. Dal punto di vista del consumo invece, quindi questa è la prima cosa, gestione del malessere, secondo me hanno molte armi a disposizione, complici anche noi che non riusciamo a metterci mai d'accordo e a fare veramente analisi di classe. Dal punto di vista del consumo, allora lì bisogna stare un pochino attenti, ti spiego subito qual è la mia idea. La mia idea è che, soprattutto parlando con gli imprenditori italiani, beh, oddio, sono pochi quelli che pensano di poter vendere le proprie merci a chi le fa. Purtroppo l'elemento del plus valore impedisce che tutta la merce prodotta può essere assorbita dai lavoratori delle aziende o dai lavoratori che abitano in un luogo molto prossimo a dove avviene la produzione, perché tutti, almeno in un periodo, insomma, fino a qualche anno fa, vedevano con enorme gola, con enorme impazienza la crescita del reddito cinese, poiché lì c'era appunto una domanda enorme di classe media, no? Classe media mondiale è stata chiamata, che sembrava poter assorbire una parte cospicua delle produzioni italiane. Questo non significa che l'Italia esporta tutto, però come tanti altri paesi si rivolge a un mercato internazionale. Quindi, se volete, una situazione paradisiaca potrebbe essere quella in cui io pago i miei operai molto poco, ma nel paese accanto invece li pagano molto bene, così io gli posso vendere le merci a loro. Ecco, questo ricordiamolo, perché dobbiamo sempre tenere a mente che il sistema capitalistico è basato sulla produzione per lo scambio, quindi chiunque acquisti, a me non importa nulla che nazionalità possa avere, che cosa faccia di quella merce, l'importante è che sia domanda pagante. Infine, la questione delle privatizzazioni. Ribadisco ancora una volta che ormai è proprio, c'è stato secondo me un salto paradigmatico attorno agli anni 80, anni 90 e con tutta quella che è stata poi la dottrina post-Maastricht. Le privatizzazioni sono state passate come qualcosa che rispondevano alla voce efficienza economica. Ricordate quello che si diceva, ma il pubblico rispetto al privato, i pannolloni, le inefficienze, i costi eccessivi, arriverà il privato e sopperirà a tutti i problemi. Vi ricordate, lo sapete meglio di me, la questione degli intramoeni all'interno degli ospedali, anche quella è una cosa abbastanza spinosa, la presenza di privati all'interno degli ospedali pubblici. Ecco, sono tutte questioni che sono anche molto difficili da studiare, questa è una roba che bisognerebbe approfondire, perché soprattutto a Roma, che sapete, è sempre stata piena ovviamente di presenze pretesche, e anche all'interno degli ospedali, probabilmente anche tra quelli più blasonati, ci sono dei giri di soldi abbastanza importanti e difficili da seguire. Magari qualcuno più bravo di noi all'ascolto si vuole mettere, ecco, a fare questo studio, perché sarebbe molto importante, perché ribadisco una volta, ancora una volta, l'ultima è sanità, istruzione, sono le architravi di un sistema che mette l'essere umano al centro di una realtà, non parlo di socialismo.
Sì, sì, infatti è molto chiaro. Siamo molto lontani dal socialismo, Francesco, mi permetto di intervenire proprio su questa cosa della sanità, perché da uno studio di Mediobanca, che mi viene da ridere, però è uno studio di Mediobanca, risulta che comunque la contribuzione, il finanziamento pubblico che va a finire nella sanità finisce per il 65% in quelle strutture ibride private che ci sono dentro, che sono fuori, che sono convenzionate. Quindi ritorno a quello che si diceva prima, se non si riforma il sistema, il funzionamento, se non ci mettiamo in testa, ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo a rimmaginare, noi possiamo avere come soluzione quella che suggeriva Dario, che non è la sua, però quella che sta succedendo. Andiamo a cercare fuori, in India, un medico sottopagato che riesce a dare lo stesso servizio a un costo inferiore. Quindi è un problema di sistema questo qui.
Ok, va bene, io direi che andiamo in musica e poi magari facciamo gli ultimi 10 minuti, visto che abbiamo già passato un'ora in onda, facciamo gli ultimi 10 minuti di conclusioni. Va bene, Francesco, a dopo.
Meraviglioso.